oggi potrei intitolare il nostro percorso così: oltre la legge, il principio della sovrabbondanza. E il riferimento evangelico sarà il brano del battesimo di Gesù, perché è il brano in cui appare chiaramente che Gesù si muoverà oltre la legge. Pensate alla famosa frase che noi troviamo in Matteo 5:20. Quando dice: vi dico infatti, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Se voi tenete conto che noi neanche all'altezza dei farisei siamo, perché almeno i farisei vivevano la legge, secondo la legge, noi neanche quello. Allora, cosa vuol dire questo invito di Gesù, no? Che se la vostra giustizia non supererà, quindi andare oltre la legge, perché questo riferimento resta essenziale per cogliere la portata della rivelazione di Gesù quanto alla sua umanità. Cioè la sua umanità diventa il luogo di rivelazione di Dio. E per cercare di cogliere questo, e quindi poi chiaro, di viverlo nella nostra vita, no? Che noi faremo questa, cioè la riflessione di oggi. La frase che può già servire da, sarebbe poi da sintesi di tutto quello che diremo, ma ve lo dico in principio, cioè che sarebbe: l'umanità fiorisce proprio nel mistero della sovrabbondanza, che è tipica della compassione, la quale non rinnega la giustizia, ma ne mostra la radice segreta e vitale. No, è la sintesi, quindi non dovete scrivere questo. È solo per dire, no, che quando Gesù farà appello alla misericordia, al perdono, alluderà a questo mistero di sovrabbondanza. Il mistero di sovrabbondanza appare proprio nella pratica di umanità di Gesù. Allora, io ho detto, no, il brano che voglio tenere in sottofondo è il brano del battesimo di Gesù. Ve lo leggo brevemente. Ho preso quello di Matteo, Matteo 3:13-17. Allora, vi leggo brevemente. Allora Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me? Ma Gesù gli rispose: lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia. Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: questi è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento. Cioè, per noi si tratterà di riflettere proprio su questi versetti, perché contengono molti misteri. Una prima annotazione, così, che definisce il contesto. Quando Gesù si presenta da Giovanni, la persona importante non è Gesù, è Giovanni. la persona conosciuta, la persona alla quale tutta la gente andava, è Giovanni, non Gesù. Gesù è perfettamente sconosciuto. Soltanto Giovanni lo riconosce, perché la vocazione di Giovanni è sempre stata quella di: tu indicherai colui che io ho inviato. E provate a tenere conto alla fine della vita di Giovanni Battista, quando lui è in carcere, quindi diciamo così è già un annetto che ha visto ha visto, non direttamente, ma i suoi discepoli descrivono, no? Quello che Gesù fa, quello che Gesù dice. E alla fine della vita manda una delegazione ancora a Gesù: ma sei proprio tu? Vale a dire, quello che io sono stato inviato a indicare, sei proprio tu? Io interpreterei così: non è che Giovanni alla fine della vita ha messo in discussione tutta quanta la sua vita, ma, e questo è il mistero di Dio costante, sempre in tutti i suoi santi si manifesta così. Allora, Giovanni non dubitava affatto che colui che aveva indicato è l'inviato. Il dubbio gli veniva dal fatto che questo inviato si presenta in una forma che lui non aveva immaginato. Cioè, come si presenta Gesù, Giovanni non aveva mai pensato. Allora, quando gli manda la delegazione, è per attraversare questa, che non è una mancanza di fede, è la certificazione della propria fede oltre quello che uno ha immaginato. Cioè, noi in fondo, no? Quando viviamo un evento, una situazione, noi immaginiamo che abbia un certo significato secondo come lo concepiamo, secondo come lo vediamo. Giovanni, davanti alla figura di Gesù, di cui non dubita affatto che è lui l'inviato, ma si domanda: perché Dio non mi ha fatto conoscere la modalità con cui questo inviato si sarebbe presentato? E quando Gesù risponde, che è una risposta veramente straordinaria, non gli dice: sì, sono io, non ti sei sbagliato, come noi immagineremo. Gli cita la profezia di Isaia. E Giovanni, che conosceva molto bene le scritture, ha capito. Ma quello che Gesù diceva di Giovanni non lo diceva a Giovanni, lo diceva a coloro che lo stavano ascoltando. E difatti, quando gli emissari di Giovanni se ne sono andati, Gesù continua, dice: ma voi cosa avete pensato di Giovanni? E Gesù fa l'elogio più bello, no? Di Giovanni. E termina con questa espressione: Giovanni è il più grande nato da donna, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Cosa vuol dire questo? Vorrebbe dire, dal punto di vista, direi, della rivelazione delle scritture, Giovanni è colui che si è trovato a concluderle. E lui è il più grande, perché tutti i profeti hanno visto qualcosa di quello che sarà il disegno di Dio. Giovanni invece ne vede la attuazione, quindi è il più grande. Ma rispetto a colui che è inviato, che si presenta come il più piccolo, lui è più piccolo. Il più piccolo non è, diciamo così, il cristiano. Il più piccolo è Gesù. E Giovanni è grande perché ha riconosciuto che il più piccolo è più grande di lui. E questa dimensione per noi è molto difficile da cogliere, perché non riusciamo mai a cogliere il mistero di Dio nella modalità concreta con cui si presenta. Quando noi guardiamo poi all'umanità di Gesù, questo problema compare continuamente. Perché Gesù si muove così? Perché Gesù si presenta così? Ha una, diciamo, ha una osservazione, chiamiamola devota, no? Pia, come Dio aveva comandato. Sembra molto strano, ricordate l'espressione, è un mangione e un beone, va con i peccatori, che poi non è che dobbiamo immaginare chissà che cosa, è semplicemente che Gesù non teneva conto della norma di legge che tu non puoi entrare nella casa di un peccatore, non puoi mangiare con un peccatore perché tu ti contamini. Gesù sa che lui non solo non si contamina, ma salva l'altro, cioè porta la luce all'altro, no? Porta la salvezza all'altro. Ma chi osservava dice: perché fa così? Chi pensa così ha già intuito che Gesù ha un messaggio grande, ma perché lo esprime così? Pensate al famoso discorso sul sabato, no? La questione del sabato, quando guarisce, no? Noi immaginiamo che i dubbi, diciamo, dei farisei provengano da un cuore meschino. Dovete togliervi dalla testa questo riferimento. Il fariseo è un uomo che ha accettato di vivere la sua vita secondo la parola di Dio, secondo i comandamenti di Dio. Non è un uomo meschino, è un uomo che vuol vivere secondo il comandamento di Dio. Perché proprio perché è così, non riesce a cogliere la manifestazione di Dio in Gesù, come si presenta. Guardate che anche per noi, nella nostra vita, avviene la stessa cosa. È molto difficile cogliere la realtà di Dio esattamente come si presenta. Per farvi un esempio, chi di noi sa cogliere gli eventi della vita come rivelazione di Dio per il suo cuore? Potete tirar fuori 3 o 4 eventi della vita, ma le migliaia di altri eventi, dice, e dov'è la manifestazione di Dio? Cioè, la difficoltà che il fariseo ha nei confronti di Gesù è la nostra. Perdonate se io insisto, ma è solo per non dare per scontato qualcosa. Perché poi nella vita niente è scontato. Non è così semplice aprirsi al mistero di Dio. È vero, come ho citato anche stamattina, il disegno di Dio non viene mai meno. Non c'è nulla in noi e nel mondo che possa distrarre Dio dal suo disegno. Però un conto è affermare questo, e un conto è affermare che io riconosco il suo disegno nella mia vita. È molto diverso. Ma l'invito alla fede è di riconoscere la manifestazione di Dio nella mia vita, non in generale. E questa esortazione avviene solo in funzione del fatto di osservare l'umanità di Gesù. Ricordate anche, volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto, no? Quando noi, diciamo, leggiamo questi testi e noi che siamo dopo questi eventi, no? Crediamo di comprenderli, ma siccome questi eventi continuamente si ripresentano nella nostra vita, non è poi così semplice leggerli. Un conto è riferirsi è successo così, e un conto è dire avviene così. Allora, il riflettere, no? Proprio su questo momento, no, del battesimo, è uno dei modi per entrare in questo mistero di rivelazione di Dio attraverso l'umanità. Intanto tenete conto che nel linguaggio della tradizione, quindi tutti i padri, la liturgia, e molte espressioni dei santi, no? L'evento del battesimo è calcolato come lo sposalizio di Dio con l'umanità. In gioco non è, come per tutti, diciamo, coloro che arrivavano a Giovanni per farsi battezzare, il perdono dei peccati. Gesù si mette in fila con i peccatori, quindi accetta di solidarizzare con i peccatori, ma quello che avviene, lui non ha bisogno di essere, come dire, perdonato dai peccati che non ha, ma proprio il fatto di solidarizzare con i peccatori, proprio in quel fatto lì si manifesta quel principio di sovrabbondanza che Dio nel suo mostrarsi non si attiene alla giustizia, ma alla misericordia, ma alla compassione. Compassione che va al di là, non che rinnega la giustizia, ma ne fa vedere la radice segreta, e io direi la radice vitale, cioè quella che in realtà poi porta vita. L'aspetto caratteristico che poi costituisce anche la difficoltà per noi di vederlo compiersi nella nostra vita è che, tenete conto, per esempio, dunque, nella liturgia, quando si legge il brano del battesimo, si conclude la liturgia natalizia. Quindi il battesimo, anche se avviene a 30 anni, no? Gesù è battezzato a 30 anni, più o meno, no? Però nella percezione della nostra fede il battesimo chiude gli eventi del Natale. Non so se voi ricordate ancora l'antica antifona: oggi la Chiesa, lavata dalla colpa nel fiume Giordano, si unisce a Cristo suo sposo. Accorrono i magi con doni alle nozze regali, e l'acqua cambiata in vino rallegra la mensa. Cioè il battesimo, adorazione dei magi e il primo miracolo, nozze di Cana. È visto insieme. Allora, quello che è stato colto davanti a quel bambino con l'adorazione dei magi, quel mistero riguarda tutta l'umanità, non solo la nazione di Israele. I magi significano questo. Che è celebrato con gioia, direi così, nella gioia messianica delle nozze. Quando leggete il brano delle nozze di Cana, se lo leggeste, diciamo, senza filtri mentali, vi stupireste che dei due che si sposano non interessa a nessuno. Il racconto è narrato per l'intervento di Gesù, non di questi due che si sposano. Cioè il significato di quel racconto è altamente simbolico. Ogni celebrazione eucaristica riprende queste realtà. Ora, quando si celebra il battesimo, questo evento cosa aggiunge a questa visione? Aggiunge, io dico semplicemente, ma è esattamente l'aggiunta che fa la grandezza e per noi la difficoltà poi di viverla. Allora, il mistero d'amore di Dio per l'uomo qui è intravisto nel suo percorso di attuazione con la solidarietà dell'agnello innocente con i peccatori, in attesa, chiaro, che si realizzi compiutamente alla morte e risurrezione di Gesù. Ma quello che aggiunge, in questo senso il brano del battesimo va letto proprio come la cerniera che chiude gli eventi della nascita e apre quelli poi della passione e risurrezione con la vita pubblica di Gesù, no? Allora, quello che aggiunge è esattamente questo mistero di solidarietà dell'agnello innocente con i peccatori. Quando Gesù dice a Giovanni, lascia perdere, è necessario che adempiamo ogni giustizia, vuol dire la giustizia di Dio, che è amore per noi, va al di là di ogni legge, va al di là di ogni norma, pur la più santa possibile, perché la radice di ogni norma è esattamente questo mistero di compassione di Dio per l'uomo. Questo compare quando il suo figlio, che è l'innocente, si mette in fila con i peccatori. Quando morirà, o meglio, sarà ucciso, il mistero che viene sottolineato, a differenza di quello che forse noi siamo abituati a, come dire, a intendere, noi quando pensiamo a Gesù morto in croce, pensiamo a tutto il mistero della sofferenza, del dolore, no? Ma nella scrittura e nella tradizione, no? Non è questo che ha colpito. Quello che ha colpito è il fatto che quella morte è così ignominiosa, è così, diciamo, motivo di disprezzo. È come se il figlio, lui che è la sapienza incarnata, l'innocenza, no? Viene totalmente disprezzato. Non che soffre. L'accento della nostra fede, quando diciamo che Gesù è morto, non è semplicemente che ha finito di vivere, ma che ha subito il totale disprezzo. E quando viene detto, no, che è annoverato tra i malfattori, quando si dice, no, neanche più Duomo aveva l'aspetto, no, sottolinea il disprezzo. Chi ha ammazzato Gesù, in gran parte ha pensato di fare opera buona per Dio, di difendere qualcosa che veniva da Dio. È come se Dio, per manifestare la grandezza del suo amore, dovesse essere rifiutato nel suo andare incontro all'uomo. E proprio questo rifiuto ha fatto sì che poi i cuori si potessero aprire a questo mistero. Questo passaggio per noi è molto difficile da digerire, perché quando lo vediamo in Gesù, dici, boh, perdonate, oh la miseria, ha proprio fatto una cosa grande, no? E dimentichiamo che quel passaggio è esattamente il passaggio della nostra vita. Pensate a tutte le espressioni. Se tu vuoi salvare la tua vita, la perdi. Se la perdi, la salvi. Allude al mistero della croce, allude al mistero della scoperta dell'amore di Dio nella nostra vita. Ed è così facile da scoprire? È così facile da... Proprio no. Ma quel proprio no non è perché è complicato, è perché passa attraverso quella porta. Ancora come una piccola immagine, no? A un certo punto, mi sembra che sia il capitolo 15 di Giovanni, no? Quando dice io sono, prima di dire io sono il buon pastore, no? Cioè, dice io sono la porta, no? E diverse volte nel Vangelo è come dire entrate per la porta stretta. No? Noi con molta difficoltà abbiniamo il fatto che la porta stretta è proprio la fede in Gesù. Non è la porta stretta come se noi dovessimo, no, seguire una norma morale è più costringente che fare i cavoli propri. Questo è anche vero, ma non è affatto questo che si vuol dire. Quello che si vuol dire è che Passare per la porta stretta significa accettare che la manifestazione di Dio avviene secondo il disegno che Lui ha immaginato per noi, non quello che noi immaginiamo per Lui. E l'immagine è legato al fatto che la porta stretta è la porta che apre alla vita, come quando nasce un bambino. Il bambino per nascere ha bisogno di passare per la porta stretta. E se non passa di lì, è inutile. C'è una volta un amico da Mosca mi ha mandato un... Sapete che girano, no, in internet questi piccoli sono aneddoti, no? E hanno immaginato due gemelli nella pancia della mamma. Allora, uno dice, tutti e due stanno per nascere, no? Dice, ma chi ce la fa fare andare fuori di qua? Ma non vedi come siamo bene qua? E l'altro dice, no, chissà cosa troveremo, no? Ci saranno spazi. E l'altro dice, ma va, magari poi si è al freddo totale, dice, qui siamo al caldo. Dice, e poi per mangiare, ma quanta fatica dovremmo fare qui invece? Cioè, è un raccontino tra i due, che uno vuole uscire e l'altro vuole restare, no? E allora, se in questo dialogo a un certo punto non si spacca qualcosa, non si spaccano le acque, muoiono tutti e due, perché se non escono, muoiono. E uno vuole stare, no? E l'altro invece vuole uscire. Allora, non deve uscire prima, ma a suo tempo, e l'altro non deve trattenere oltre il tempo, no? E in effetti è esattamente quello che avviene nella vita. Cioè, quando si dice non la porta stretta, seguire la parola di Gesù, no? Certo, se noi, diciamo, ci muovessimo, ma no, ma che ce ne frega degli altri? Ma io vivo beato con quello che... Ma che me ne frega di questo, di quello, no? Cioè, uno dice così, e poi però cosa avviene? Non è che questo in realtà fa il godimento vero del cuore. Si trova rinsecchito, si trova intristito. Però che fatica accettare l'altro, aprirsi all'altro, che fatica! Quella porta stretta. Ma la porta stretta è la porta della vita. È un po' l'immagine come quella del giardino, no? Un giardino che ha un muro attorno e una porta, però la porta è piccola. Tu per entrare ti devi abbassare. Tu vedi, non so, le piante, no, da fuori, le vedi. E dici, io però non mi abbasso. E allora muori di fame. Stai di fuori, muori. Quella porta, no, sarà stretta, è piccola, ma è esattamente il passaggio della vita. Noi non ci rendiamo conto che quello che noi falliamo nella vita è esattamente, diciamo, lo specchio del non accettare il battesimo di Gesù, come l'agnello innocente che si mette in fila con i peccatori per essere solidale con loro. Se Dio non fosse solidale con noi, a parte che non sarebbe Dio, noi non potremmo vivere. È proprio la legge dell'amore. Chi è che non sogna l'amore? Chi è che non sogna di essere amato? Chi è che non lo sogna? Ma voi pensate che sia così semplice vivere di un grande amore? Pensate che sia così semplice? Allora, a furia di guardare l'umanità di Gesù, è come se noi scoprissimo quali sono le radici della vita per noi. Per esempio, nel racconto del Vangelo, vi faccio solo dei piccoli accenni perché vi potrei tenere per delle giornate su questo brano, i piccoli accenni. Allora, Gesù è stato battezzato, poi quando lui esce dall'acqua ha la visione dei cieli che si aprono e della discesa dello Spirito. Allora, non immaginate che ha visto una colomba. La descrizione è che lo Spirito arriva come planerebbe una colomba. Cioè, quello che lui ha percepito è un movimento, e il movimento corrisponde al muoversi di una colomba, no? Che plana. Avete mai visto l'immagine, il dipinto di Piero della Francesca del battesimo? Quando potete, cercatelo e poi guardate, no? Lo spirito che è diventato come una colomba, no? Ha le ali così larghe, no? E che non è soltanto su di lui, è su tutta la realtà, perché lo spirito che arriva su Gesù copre tutta la realtà. E perché lo spirito discenda bisogna che i cieli si aprano. C'è un altro punto del Vangelo in cui si dice, e si usa un verbo particolare, perché anche qui non si usa il verbo semplicemente aprire, ma si usa il verbo squarciare, come fare uno strappo, no? Lo strappo denota che l'apertura del cielo non avviene, diciamo, non so, tipo beatamente, avviene nel dramma, ed è il dramma dell'amore di Dio per l'uomo. Quando nel Vangelo, è tipico del Vangelo di Marco, quando Gesù muore non si dice che il velo del Tempio si squarciò. Noi traduciamo il velo del Tempio, ma non è del Tempio come costruzione, è la tenda davanti al Santo dei Santi, dove nessuno entrava se non il sommo sacerdote una volta all'anno per offrire il sangue. Ora, il Santo dei Santi è concepito come, è sbagliato dire così, ma adesso non mi viene un'altra espressione, come il deposito della presenza di Dio. Nel Santo dei Santi regnava la presenza di Dio. Quando si squarcia, questa presenza è donata. Allora, quando Gesù muore, è come se lui è messo nella terra, e la sua morte è questo squarcio che avviene tra il cielo e la terra, tra l'umanità e Dio, perché ci possa essere la comunione. Questa comunione è anticipata nel momento del battesimo, cioè i cieli che si aprono, no? I cieli che si squarciano. E provate ad osservare la frase che si dice, no? Ed ecco una voce dal cielo che diceva: questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento. Voi osservate questa frase e cercatela secondo quelle tre citazioni che ho messo. Questa frase è la sintesi di tutto l'Antico Testamento. Allora, la prima frase presa dalla Genesi è la Torah. La seconda presa da Isaia, i profeti. La terza presa dal Salmo, gli scritti. Cioè tutta la scrittura è dentro questa realtà, ma è la realtà dell'umanità di Gesù. Allora, quello della Genesi ricorda: prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Il figlio è esattamente, non semplicemente l'unigenito, ma l'unigenito che ami, è l'amato, quello che noi una volta traducevamo il prediletto, che adesso in italiano non suona bene, no? E difatti nella nuova versione è l'amato. L'amato è proprio colui che è scelto per il sacrificio. Vi ricordo, voi per caso non avete mai visto il film Il mio nome è Han, non sono un terrorista? L'avete visto?
Sì.
Quando il personaggio, diciamo, che è un affetto dalla sindrome di Asperger, no? E vai in una moschea e c'è l'inizio, diciamo così, di una cellula terrorista, no? E uno dice: fratelli, dobbiamo difendere Allah, dobbiamo difendere, no? E cita questo passo, dice anche ad Abramo è stato chiesto il sacrificio del figlio, quindi anche noi possiamo sacrificare le vite. Entra questo, diciamo, il personaggio, no? E dice: bugiardo, bugiardo, mia mamma mi diceva che la voce che Abramo ha sentito era la voce di Satana, perché non si può sacrificare il proprio figlio, e perché Dio è amore, e lui nel film, no? E questo mi ha colpito molto, perché cioè, poi voi leggete anche il Corano, quando viene presentato questo episodio, non è la voce di Dio che parla ad Abramo, perché chiede una cosa che non è secondo Dio. Mi ha fatto, comunque se avete occasione, guardate questo film, Il mio nome è Khan, non sono un terrorista. La cosa straordinariamente scandalosa, ma veramente rivelativa del mistero di Dio, no, è proprio Dio, ma non che chiede il sacrificio. E in questo noi dovremmo leggere tutte le grandi interpretazioni di questi passi, fin dall'antichità. È proprio Dio che domanda al figlio, domanda ad Abramo, no? Perché diciamo, Abramo in questo caso è il credente, no? E siamo d'accordo. E per salvare il mondo dobbiamo passare di lì. Tu sei d'accordo? Ed è lo stesso discorso che viene fatto a Gesù. Il padre che fa a Gesù: sei d'accordo? E Gesù risponde: certo. Non è il padre che sacrifica il figlio, è che i due si accordano per vivere l'amore per noi. E l'amore per noi non ha alcun limite. Non c'è niente che possa impedire di vivere questo amore. Quando la scrittura ricorda il passo di Abramo, quindi il sacrificio di Isacco, che poi non viene, diciamo, come dire, richiesto, no? Ecco, non viene consumato, perché in gioco è la totale sincerità del cuore nell'adorazione a Dio. E quando la cosa è riferita a Gesù, sarebbe da interpretare tutta la passione in questo modo. Quando è riferita a Gesù, c'è sempre una specie di, come, di accordo tra l'uno e l'altro, perché la loro intimità è giocata non nel fatto che il figlio segue il padre, ma è giocata nel fatto che tutti e due hanno lo stesso amore per noi. La loro intimità, quindi quello che è il segreto della loro intimità, è focalizzato sul fatto che il loro amore per noi è totale. E quando qui dice, no, questo è il figlio mio, l'amato, è come se Dio dicesse: in lui l'amore per l'umanità è finalmente riposato, nel senso che trova, diciamo così, si pone, no, su questa umanità in modo totale e viene, come si dice, accolto in modo totale. E in lui ho posto il mio compiacimento, è quello che corrisponderà nelle parabole di Gesù quando dice: entra nella gioia del tuo padrone. Pensate alla parabola delle mine, no? Alla parabola dei talenti. Pensate a quella del giudizio universale, no? Venite benedetti del Padre mio. Cioè, la gioia di Dio e dell'uomo è la stessa. L'uno non può essere gioioso senza l'altro. In questo brano del battesimo, la deduzione più evidente è: non potete piangere su un uomo se non piangete su Dio. e non potete piangere su Dio se non siete capaci di piangere su un uomo, perché Dio e l'uomo ormai fanno una realtà unica, come in un matrimonio, una carne sola. I padri hanno sempre detto, no, chi tocca un uomo tocca Dio, ma vale anche l'opposto, chi tocca Dio tocca un uomo, guai a chi separa Dio e l'uomo. E purtroppo c'è una devozione, pensate adesso la cosa più evidente è quella di pensare all'ISIS, cioè che in nome di una fantomatica, che so io, guerra per Allah, vuol tagliare la testa a tutti. Ma è una cosa assai presente nella storia dell'umanità e quindi anche delle chiese, no? Delle religioni. Cioè si può benissimo attivare una devozione all'uomo tagliando fuori Dio e una devozione a Dio tagliando fuori l'uomo. Il cristianesimo è l'opposto di questo. A tal punto che la conoscenza di Dio è vincolata all'amore del prossimo. Non c'è religione in tutto il mondo, finora, se ne nascerà qualcun'altra vedremo, ma per ora non c'è, che abbia posto la stretta corrispondenza tra la conoscenza di Dio e l'amore del prossimo, perché nessuna religione ha questo, diciamo così, questa verità rivelata. Dio e l'uomo fanno una realtà unica, ma a livello dell'umanità, non a livello della divinità. Cioè proprio perché Dio assume l'umanità, che chi tocca l'uomo tocca Dio e chi tocca Dio tocca l'uomo. Pensate, tutte le volte che noi per una devozione personale noi scadiamo nel fatto che perché devo pregare e calpesto mio fratello, io mi allontano da questa verità. Cioè è come se rinnegassi il battesimo di Gesù. O viceversa, non mi interesso di Dio e mi voglio interessare all'uomo, solo all'uomo, vi renderete conto che più vado all'uomo senza tener conto di Dio e più lo dominerò, più lo renderò schiavo mio. Le due realtà, che poi è un'unica realtà, ma i due aspetti devono stare insieme. Io non so, è come se... Basta. Continueremo. Basta. Le conseguenze, no, di questa verità sono infinite. E proprio perché noi non le tiriamo, noi troviamo molta difficoltà e nella vita spirituale, quindi e nella preghiera, e nel rapporto con il prossimo. Poi dopo, oggi vorrò riprendere, perché la domanda di fondo, come fa la Chiesa nella liturgia del battesimo, è: trasformaci nel Cristo tuo figlio che ha congiunto per sempre a sé la nostra umanità. E vale per tutti, sempre, con chiunque. Basta. Thank you.